Ed eccomi qua di nuovo anche questa sera per farvi compagnia attraverso le pagine della Bibbia, il libro più letto. Ti ricordi che ieri abbiamo letto il grande comandamento nel capitolo 6 di Deuteronomio, al versetto 5? Tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Nella lettura di questo sesto capitolo del libro di Deuteronomio ci mancano ancora gli ultimi tre versetti che vado a leggere ora. E il Signore ci fece uscire di là per condurci nel paese che aveva giurato ai nostri padri di darci. Il Signore ci ordinò di mettere in pratica tutte queste leggi e di temere il Signore, il nostro Dio, affinché venisse a noi del bene sempre ed Egli ci conservasse in vita come ha fatto finora. Questa sarà la nostra giustizia, l'aver cura di mettere in pratica tutti questi comandamenti davanti al Signore, nostro Dio, come Egli ci ha ordinato. Dio aveva portati fuori dal paese d'Egitto i figli di Israele. Il suo scopo è di portarli nella terra promessa. È così anche con la nostra salvezza. Dio ci ha salvati dalla morte, dal peccato e anche dal giudizio. Ci inserisce nel corpo di Cristo, la Chiesa, nel posto della benedizione, nella comunione con Lui e alla fine nel cielo stesso. La nostra salvezza non è ancora completa, essa è composta da tre fasi, come vedremo. Gesù è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione, così dice Paolo scrivendo ai Romani, al capitolo 4, versetto 25. Gesù è la nostra giustificazione, così che noi possiamo essere completi davanti a Lui. Egli non solo ci ha portati fuori, Egli intende anche portarci dentro, nel cielo. Per questo possiamo dire, io sono stato salvato. Noi abbiamo già la vita eterna, siamo già davanti a Dio con la giustizia e per i meriti del nostro Salvatore. La prima epistola di Giovanni, al capitolo 5, nei versetti 11 e 12, dice queste parole. E la testimonianza è questa. Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel Figlio Suo. Chi ha il Figlio ha la vita. Chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Io sono salvato. Dio sta lavorando nella mia vita, modellandomi, guidandomi, formandomi per conformarmi sempre di più al Suo figliolo Gesù Cristo. Adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire, secondo il suo disegno benevolo. Filippesi 2, versetti 12 e 13. Questo non è lavorare per la salvezza, ma il lavoro della salvezza nella nostra vita. Ma anche posso dire sarò salvato. Non essere scoraggiato perché Dio non ha ancora finito con me. E io non sarò scoraggiato perché Dio non ha ancora finito con te. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Così dice Giovanni nella sua prima epistola, al capitolo 3, versetto 2. Qualcuno disse che ogni cristiano dovrebbe avere sulla schiena un'insegna con scritto «Questo non è il meglio che la grazia di Dio possa fare». È vero, Dio non ha ancora finito con nessuno di noi, ma quando Egli apparirà, noi saremo come Lui. E così arriviamo al capitolo successivo, il capitolo 7 del Deuteronomio, e questo capitolo ci mostra come Israele dovrà vivere separato dalle altre nazioni. Leggiamo i versetti che vanno dall'1 al 6 dal capitolo 7 di Deuteronomio. Quando il Signore, il tuo Dio, ti avrà introdotto nel paese che vai a prendere in possesso e avrai scacciato molti popoli, gli Ittiti, i Girgasei, gli Amorei, i Cananei, i Ferzei, gli Ivvei e Gebusei, sette popoli più grandi e più potenti di te, quando il Signore, il tuo Dio, li avrà dati in tuo potere e tu li avrai sconfitti, tu li voterai allo sterminio, non farai alleanza con loro e non farai loro grazia. Non ti imparenterai con loro, non darai le tue figlie ai loro figli e non prenderai le loro figlie per i tuoi figli, perché distoglierebbero da me i tuoi figli che servirebbero dei stranieri, e l'ira del Signore si accenderebbe contro di voi. Egli ben presto vi distruggerebbe. Invece farete loro così. Demolirete i loro altari, spezzerete le loro statue, abbatterete i loro idoli d'Astarte e darete alle fiamme le loro immagini scolpite. Infatti, tu sei un popolo consacrato al Signore, tuo Dio. Il Signore, il tuo Dio, ti ha scelto per essere il suo tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Questo brano presenta subito il grande problema che fu alla base della vita del popolo nella terra promessa, la convivenza con i vicini idolatri, i popoli che non vollero cacciare e che influirono poi alla fine sulle loro scelte contaminandoli. È un argomento più volte affrontato. Dio raccomandava di non unirsi a donne straniere, idolatre, perché sapeva come questo avrebbe col tempo portato il popolo a peccare. Per questo motivo Dio raccomanda di sconfiggere, di sterminare e non fare alcun tipo di alleanza con queste popolazioni peccatrici e idolatre. Dio dà a Israele un solenne ammonimento. Se avessero sposato quella gente e si fossero avvicinati ai loro dei, Dio li avrebbe cacciati dal paese. Contemporaneamente, Dio evidenzia bene ad Israele che egli è il Dio d'amore e che dà questi comandamenti perché loro sono un suo tesoro particolare, pensate, in mezzo a tutti i popoli. La dichiarazione prosegue dal versetto 7 all'11 di Deuteronomio capitolo 7. Il Signore si è affezionato a voi e vi ha scelti, non perché foste più numerosi di tutti gli altri popoli, anzi siete meno numerosi di ogni altro popolo, ma perché il Signore vi ama. Il Signore vi ha fatto uscire con mano potente e vi ha liberati dalla casa di schiavitù, dalla mano del Faraone, re d'Egitto, perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. Riconosci dunque che il Signore, il tuo Dio, è Dio, il Dio fedele, che mantiene il suo patto e la sua bontà fino alla millesima generazione verso quelli che lo amano e osservano i suoi comandamenti, ma a quelli che lo odiano rende immediatamente ciò che si meritano e li distrugge. Non rinvia, ma rende immediatamente a chi lo odia ciò che si merita. Osserva dunque i comandamenti, le leggi e le prescrizioni che oggi ti do, mettendoli in pratica. Il Signore mette subito in chiaro che non li ha scelti per una questione di numero, non erano paragonabili, che ne so, alla Cina, all'India o agli Stati Uniti. Nel libro dell'Esodo è detto che Egli, il Signore, aveva sentito il loro grido, quel grido disperato. Egli rispose perché li amava. Li ha liberati dalla schiavitù per quel motivo. Lo ripete ancora qui. Egli mantenne il patto fatto con i patriarchi, con Abramo, Isacco, Giacobbe. Quale deve essere la risposta dell'uomo all'amore di Dio? L'ubbidienza. Dio benedirà il popolo che risponde al suo amore con l'ubbidienza alle sue leggi e alle sue prescrizioni. Come sarà la benedizione di Dio? Leggiamo i versetti dal 12 al 15 di Deuteronomio capitolo 7. Se darete ascolto a queste prescrizioni, se le osserverete e le metterete in pratica, il Signore, il vostro Dio, manterrà con voi il patto e la bontà che promise con giuramento ai vostri padri. Egli ti amerà e ti benedirà, ti moltiplicherà, benedirà il frutto del tuo seno e il frutto della tua terra, il tuo frumento, il tuo mosto, il tuo olio, i parti delle tue mucche e delle tue pecore, nel paese che giurò ai tuoi padri di darti. Tu sarai benedetto più di tutti i popoli, e non ci sarà in mezzo a te né uomo né donna sterile, né animale sterile fra il tuo bestiame. Il Signore allontanerà da te ogni malattia, e non manderà su di te nessuna di quelle funeste malattie d'Egitto che ben conoscesti, ma le infliggerà a coloro che ti odiano. Le benedizioni di Dio si estendono a vari aspetti della loro vita. La terra sarà fruttifera, le donne partoriranno molti figli. La sterilità era considerata una maledizione, ma Dio promette fertilità per uomini e bestiame, e anche che nessuna delle malattie dei popoli loro vicini li avrebbe colpiti. Essi non dovevano temere nulla. Leggiamo i versetti 18, 21 e 22 sempre da questo capitolo 7 di Deuteronomio. Non le temere. Ricordati di quello che il Signore, il tuo Dio, fece al Faraone e a tutti gli egiziani. Non ti sgomentare per causa loro, perché il Signore, il tuo Dio, Dio grande e terribile, è in mezzo a te. Il Signore, il tuo Dio, scaccerà a poco queste nazioni davanti a te. Tu non potrai distruggerle d'un colpo solo, perché le bestie della campagna si moltiplicherebbero a tuo danno. Che meraviglioso sarebbe stato se Israele avrebbe creduto in Dio. Dio l'incoraggia, Dio promette la vittoria. La fedeltà di Dio nel passato avrebbe dovuto essere per loro d'incoraggiamento nel futuro. Non è così anche con noi? Qui vediamo la saggezza di Dio. Lui pensa alla loro sicurezza, sapendo che se la popolazione fosse stata distrutta tutto a un tratto, gli animali selvaggi avrebbero preso possesso del territorio abbandonato. Ecco come agirà il Signore e come dovrà agire il popolo. Lo troviamo scritto nei versetti dal 23 al 26 di Deuteronomio, capitolo 7. Il Signore, tuo Dio, invece le darà in tuo potere, le metterà in fuga con grande scompiglio finché siano distrutte. Ti darà nelle mani loro re, e tu farai scomparire i loro nomi di sotto il cielo. Nessuno potrà resisterti finché tu le abbia distrutte. Darai alle fiamme le immagini scolpite dei loro dei, non desidererai e non prenderai per te argento né oro che è su di esse, affinché tu non rimanga preso al laccio, perché sono abominevoli per il Signore, tuo Dio. Non introdurrai cosa abominevole in casa tua, perché saresti votato allo sterminio come quella cosa. Dovrai detestarla e aborrirla, perché è cosa votata allo sterminio. Tutte queste nazioni dovevano essere messe fuori dal paese, essere distrutte a causa delle loro abominazioni. Ora, non dire che Dio non era stato paziente con loro. Tanto tempo prima, in Genesi 15, al versetto 16, Dio aveva detto ad Abramo che i suoi discendenti non sarebbero tornati nel paese fino alla quarta generazione, perché l'iniquità degli Amorei non è giunta finora al colmo. Dio diede a questa gente 430 anni per vedere se fossero tornati a Dio allontanandosi dai loro peccati. Dio diede loro un tempo di grazia che durò 430 anni. Poi la coppa dell'iniquità fu piena e il giudizio di Dio giunse sopra loro. Impariamo da questi eventi che Dio è un Dio di grazia e di amore nell'Antico Testamento, così come lo è anche nel Nuovo. E così abbiamo completato anche l'analisi del capitolo 7. Così, voltando pagina, possiamo arrivare al capitolo 8 di Deuteronomio e vediamo come la condotta di Dio del passato è una sicurezza per il futuro. Arriviamo alla parte che tratta le regole religiose e civili che proseguono fino al capitolo 21. Leggiamo comunque i primi due versetti dal capitolo 8. Abbiate cura di mettere in pratica tutti i comandamenti che oggi vi do, affinché viviate, moltiplichiate ed entriate in possesso del paese che il Signore giurò di dare ai vostri padri. Ricordati di tutto il cammino che il Signore, il tuo Dio, ti ha fatto fare in questi 40 anni nel deserto per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore e se tu avresti osservato o no i suoi comandamenti. Ancora una volta, Mosè parla a questa nuova generazione sulla riva est del Giordano. Sono pronti a attraversare il fiume nel paese con alte aspettative e speranze. Mosè li prepara per entrare nel paese incoraggiandoli nuovamente a obbedire a Dio. Dio vuole che si ricordino del passato. Devono vedere che Dio li ha condotti nel passato, che li ha provati, li ha ammaestrati. Dio vuole che anche noi ricordiamo il nostro passato. Paolo lo dice così, rivolgendosi ai credenti di Filippi. «E ho questa fiducia, che colui che ha cominciato in voi un'opera buona, la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù». Filippesi, capitolo 1, versetto 6. Dobbiamo ricordarci che Dio ci ha guidati e benedetti. Non vale anche per te? Non puoi dire che Dio ti ha portato fino a questo momento? Lo ha fatto in passato, e continuerà a farlo anche nel futuro. Ricordare, quindi, serve di incoraggiamento, ci dà sicurezza per il futuro. Perché Dio ha provato Israele nel deserto? Era per umiliarli e dimostrare quello che c'era davvero nei loro cuori. Questo spiega perché Dio ci mette alla prova. Qualche volta ci mette nella fornace, la riscalda davvero molto. Perché? Per provarci e umiliarci. L'uomo, benché piccolo, è fiero, è come il pavone, confida in se stesso. Quanto gloriarsi e vantarsi, e con quale fierezza il piccolo uomo cammina sulla terra. Così Dio deve prendere il suo popolo e farli passare per una strettoia in modo da umiliarli, in modo da provarli. La prova rivela la qualità del metallo, così come le prove rivelano la nostra reale qualità come figli di Dio. È senz'altro degno di fiducia chi ha affrontato e superato una prova. Il ricordo di come sono stati provati prosegue nei versetti 3 e 4 di Deuteronomio capitolo 8. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per insegnarti che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che vive di tutto quello che procede dalla bocca del Signore. Il tuo vestito non ti si è logorato addosso, e il tuo piede non si è gonfiato durante questi 40 anni. Che l'uomo non vive di solo pane, lo disse proprio il Signore Gesù, quando venne tentato nel deserto. E puoi leggerlo anche tu in Matteo, al capitolo 4, versetto 4, oppure nel Vangelo di Luca, sempre al capitolo 4, versetto 4. Se il Signore non avesse citato questo versetto, forse avremmo perso la grande lezione spirituale che troviamo qui. Dio è stato buono verso noi, ci ha benedetti in tante, tante maniere con cose materiali. La lezione importante è che Dio ci dà quelle cose perché noi possiamo vedere che c'è una ricchezza spirituale, la parola di Dio. È la Bibbia la vera ricchezza per un figlio di Dio oggi, un cibo che, in quanto tale, dà vita e fa crescere. Ma anche oggi dobbiamo fermarci qui nella lettura della Bibbia, per l'appunto, così piena di ricchezze, di cibo per il nostro nutrimento. E domani avremo la possibilità ancora di andare avanti nella lettura di Deuteronomio, sempre andando avanti nello studio di questo capitolo 8. Quindi mi fermo qui, vi saluto e appuntamento a domani.